piacere di leggere con voi dal libro di Neemia. Siamo giunti, diciamo, alla conclusione del capitolo 8 di Neemia e leggeremo i versetti da 9 a 18. Dice così la parola del Signore: Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che insegnavano dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non siate tristi, non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci, e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro. Perché questo giorno è consacrato al nostro Signore, non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmarono tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo. Non siate tristi. Tutto il popolo se ne andò a mangiare e bere e a mandare porzioni ai poveri e fare gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Il secondo giorno, i capi di tutto il popolo, i sacerdoti e i Leviti, si radunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge, e trovarono scritto nella legge che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese, e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte a cercare rami di oliva, rami di olivastro, di mirto, di palma e di alberi ombrosi, per fare delle capanne, come sta scritto. Allora il popolo andò fuori, portò i rami, e ciascuno fece la sua capanna sul tetto della propria casa, nel proprio cortile, nel cortile della casa di Dio, sulla piazza davanti alla porta delle acque e sulla piazza davanti alla porta di Efraim. Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fecero delle capanne e abitò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino al giorno dei figli di Israele, non avevano fatto più così, e ci fu grandissima gioia. Fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni, e l'ottavo si tenne una solenne assemblea, come prescritto. Il titolo di questa predicazione richiama quello che abbiamo detto la volta scorsa, cioè dopo l'ascolto della parola, la gioia del cibo quotidiano. Infatti la volta scorsa abbiamo concluso la predicazione dal titolo Tutti a scuola della parola, ricordando quella che è stata la reazione del popolo all'ascolto. Tanta era la devozione, queste sono le parole con le quali abbiamo concluso domenica, tanta la solennità della legge, tanto chiara era la comprensione della parola spiegata, che il popolo non riuscì a trattenere le lacrime, l'abbiamo letto al versetto 19. Ora, noi non sappiamo, non siamo entrati in merito alla ragione profonda che ha provocato un pianto comunitario, perché non sappiamo quale parte della legge Esdra abbia letto. Ma qualunque fosse stata la parte della legge letta, quello che abbiamo capito è che essa toccò in profondità il cuore di tutti i presenti, di tutto il popolo. Questa parola ha fatto breccia nel cuore di presenti, mettendo in evidenza il peccato personale, il peccato del popolo, e quindi provocando questa reazione di pianto comunitario. Questo significa che il popolo, i credenti, le famiglie si erano accostati alla parola di Dio predisposti o si erano predisposti per ascoltare, per mettersi in discussione, lasciarsi mettere in discussione dalla parola di Dio. Erano quindi accorsi al culto della parola e quindi al culto di Dio della parola per ascoltare ciò che Dio aveva loro da dire. E credo che di fronte a una parola predicata possono esserci almeno tre reazioni. La prima è quella della gioia, dell'esultanza. Se questa parola è una parola edificante, che porta consolazione, arricchimento spirituale ed esaltazione dell'opera di Cristo nella nostra vita, accompagnata dalle benedizioni del Signore. Questa è una prima reazione, quindi la gioia. Una seconda reazione appunto è quella di amareggiarsi, di rattristarsi, piangere, perché no, quando la parola predicata ci pone dinanzi agli occhi di Dio e ai nostri occhi la sporcizia del nostro peccato, delle nostre vite non consacrate e di disobbedienza al Signore, che invece ci vuole santi come Lui è santo. Quindi la gioia, l'amareggiarsi, oppure una terza reazione, che è quella di non avere alcuna reazione, né propositiva né positiva, perché non abbiamo voluto ascoltare la parola del Signore e non abbiamo voluto cogliere per noi il richiamo della parola di Dio. Quindi queste tre reazioni sono possibili quando si ascolta la parola di Dio: la gioia, l'amareggiarsi per il nostro peccato, oppure il rifiuto definitivo della parola di Dio. Il primo aspetto che voglio considerare con voi questa mattina è che dopo il pianto, la gioia della provvidenza. Probabilmente il pianto descritto al versetto 9, conseguenziale alla predicazione della legge, sia il frutto di queste due prime reazioni, ovvero a causa del cordoglio, dell'umiliazione, avendo ascoltato la parola che ha messo a nudo il proprio peccato, e nel medesimo tempo la gioia per la consolazione, nella prospettiva che la confessione del proprio peccato avrebbe portato, quindi il senso di guarigione. Infatti nel capitolo 9 avremo modo di vedere che il popolo ad un certo punto digiunò e fece confessione pubblica del proprio peccato, riconoscendo la giustizia di Dio e trovando conforto. Notate, versetto 33 del capitolo 9: tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, perché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito malvagiamente, abbiamo peccato. Quindi il versetto 9 ci ricorda che in quel giorno, quello giorno, era un giorno di festa, consacrato al Signore, era il giorno dello Shabbat, del riposo, e non poteva essere caratterizzato dalla tristezza, dal pianto, per quanto legittime, come abbiamo già detto. E qui notiamo, abbiamo letto, che in una sola voce, Neemia, Esdra, i Leviti parlano al popolo, dicendo: questo giorno è consacrato al Signore, al vostro Dio, non siate tristi, non piangete. Infatti, come ci ricorda l'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per ridere, c'è un tempo per fare cordoglio, ma c'è anche un tempo per fare, per poter ballare, gioire. Ecclesiaste 3:4. Quindi, qual è la conclusione di ciò che sto dicendo? Che non c'è ragione di piangere quando Dio ci chiama ad essere gioiosi, o di ridere quando Dio ci chiama a fare cordoglio. Cordoglio è affliggere le nostre anime a causa del nostro peccato e della sua ira per il nostro peccato. Quindi c'è un tempo per ogni cosa. E a questo punto della narrazione Neemia incoraggia. Incoraggia il popolo ad andare a casa, quindi non solo a non piangere, ma di ritornare a casa per celebrare insieme alla famiglia la fedeltà del Signore, consumando, notate, del buon cibo, quale espressione della provvidenza, della benedizione del Signore in ogni ambito. Vi rimando al testo di Levitico, capitolo 23, da 39 a 43, che poi faremo anche riferimento. Tornare a casa quindi per celebrare il Signore, per il ritorno in Gerusalemme, per aver preso il possesso, diciamo, del territorio che il Signore aveva affidato, perché le mura erano state ricostruite, perché il Tempio era stato preparato per poter ritornare alla celebrazione del Signore, ascoltare la sua parola da coloro che la insegnavano, che l'avrebbero insegnata, e la insegnavano e che la spiegavano chiaramente e senza badare in questa festa di ritorno a casa, scusatemi per questo sarcasmo, senza badare al colesterolo, perché si parla di cibi grassi. Non era il momento. Ma in quel frangente di gioia, arricchita da cibi succulenti, grassi e bevande, dolci, che erano un'anticipazione delle nozze dell'agnello di cui parla Apocalisse, Neemia raccomandò una cosa, che tutto venisse fatto anche con carità, verso coloro che non avevano di che godere di questi beni, che non avevano potuto e non potevano preparare nulla per loro e per loro. Quindi un'attenzione ai bisogni degli altri. Noi oggi siamo sollecitati, particolarmente sollecitati ai bisogni non solo dei nostri fratelli ucraini, ma della popolazione dell'Ucraina per quello che sta accadendo. Sapremo condividere con gli altri ciò che il Signore ci ha dato? Neemia insegnò ed insegna ancora noi che coloro che hanno ricevuto non devono trattenere per sé, ma devono dare, devono concedere, devono condividere, devono essere generosi, condividere con coloro che non hanno, e senza alcuna forma di favoritismo dell'uno o dell'altro, senza guardare il colore della pelle, senza guardare all'identità teologica o se, come devo dire, alla appartenenza religiosa. Il Signore ci chiede di dare, anche se qui si stava parlando di una realtà ecclesiale, di un popolo di Dio. Ma guardiamo questo invito a condividere con gli altri in una prospettiva più ampia, che vada al di là di loro. Il popolo doveva agire così, perché doveva essere consapevole che quel giorno, versetto 11, era un giorno consacrato al Signore, che in Lui solo era la gioia, in Lui solo potevano realizzare la forza del Signore che si esprimeva, la bontà del Signore, la misericordia del Signore che si esprimeva nella gioia della solidarietà. E quale fu il risultato di tanto pianto? Per la pungente parola del Signore ha prodotto gioia della festa legata alla lettura della parola. Tutto il popolo se ne andò a mangiare e bere, a mandare porzioni ai poveri e fare gran festa. Perché? Perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate, avevano capito le implicazioni della parola di Dio. se noi capiamo, fratelli e sorelle, l'implicazione della parola di Dio e non reagiamo, noi stiamo rifiutando la parola di Dio. E probabilmente dovremmo chiedere, confessare il nostro peccato al Signore, perché molte volte capiamo, ma non agiamo. Infatti il motivo della gioia non stava tanto nel fatto che avevano bevande, vivande, che potevano fare feste, che potevano stare in compagnia, che potevano condividere con gli altri, ma perché avevano capito, avevano inteso la parola del Signore spiegata con chiarezza. Il ruolo del predicatore è quello di insegnare e rendere chiara, comprensibile la parola. Il ruolo dell'ascoltatore è non dire, ma non ho capito, quando in verità quella parola non ho capito è non voglio saperlo. Non so se è capitato a voi, mi è capitato diverse volte di chiedere a qualcuno che ha partecipato a un culto se ha ascoltato la parola e mi dice sì, è stato un bel culto. Che cosa ha detto il predicatore? Ah, non lo so, ero distratto. Se si va al culto e si vive in questo modo, forse bisognerà ripensare perché festeggiamo, diciamo di celebrare il Signore. Qui ci viene detto che celebrarono il Signore, festeggiarono, condivisero il cibo con gli altri, perché avevano capito quelle che erano le implicazioni della parola. Chiediamoci allora, quando torniamo a casa dopo il culto, dopo aver ascoltato la parola, sappiamo gioire in famiglia per quello che abbiamo ascoltato e ricevuto? O semplicemente non vediamo l'ora di metterci a tavola, come se nulla fosse accaduto, fosse come se fosse, non fossimo stati da nessuna parte? Quali conversazioni caratterizzano il prendere il cibo in famiglia o in condivisione con i nostri ospiti? I nostri discorsi vertono sul cibo spirituale o su quello materiale? La celebrazione della provvidenza di Dio non si deve limitare ai semplici beni materiali. Infatti Gesù, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, sapete cosa disse a Satana? L'uomo non vive di solo pane, ma di tutta la parola, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E se noi ci accontentiamo semplicemente di dire grazie a Dio per il cibo, facciamo certamente bene, ma non è quello l'elemento principale. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose vi saranno date. In secondo luogo, dopo la celebrazione per la provvidenza, è un ritorno al riascoltare la parola. Non si esaurisce l'ascolto della parola in una volta sola. Il versetto 13 racconta che il giorno seguente, dopo la gioia della festa, del cibo consumato e goduto con ringraziamento insieme ad altri, che non avevano potuto preparare nulla, ci viene detto che i capi famiglia di tutto il popolo, e sottolineo i capi famiglia, delle famiglie di tutto il popolo, insieme ai sacerdoti e ai leviti si radunarono nuovamente intorno ad Esdra, e questa volta non solo per ascoltare, notate, ci viene detto per esaminare le parole della legge. Versetto 13. Leggiamo qui quindi una rinnovata dedizione da parte dei capi del popolo, da parte dei capi delle famiglie, per la parola di Dio. Avevano passato una giornata insieme, intensa, ricca di benedizioni, di comunione, pregando, parlandosi, ascoltando la parola, gustando i beni della provvidenza del Signore, quindi una giornata intera, ma non sono stanchi, per nulla stanchi, di ritornare nuovamente ad ascoltare, dedicare un'altra giornata per ascoltare la parola del Signore. E questa volta per investigarla, per scendere in profondità. Se ci si pone di fronte alla parola con l'intento di esaminarla, purificata quindi da tutti i nostri preconcetti o schemi mentali, ecco che dalla parola siamo istruiti. Da essa e in essa troviamo le parole che il Signore vuole rivolgere a noi per il nostro vivere in obbedienza ai Suoi comandamenti. Più si è in contatto, più si è in intimità con la parola di Dio, più si desidera conoscere, approfondirla e forse giungere all'esclamazione del salmista: oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Mediante i tuoi precetti divento intelligente. Salmo 119, versetti 103 e 104, che rimando poi al Salmo 19, versetti 7 a 11, che poi canteremo alla fine di questa predicazione. Infatti, esaminando la legge del Signore, che cosa trovarono? Trovarono scritto delle regole, dei comandamenti che Dio aveva, diciamo, comandamenti in forma perenne che Dio aveva affidato al popolo e che il popolo purtroppo aveva trascurato a causa della sua disobbedienza e che era stato portato in deportazione. Ma ora che erano tornati a casa, nella terra della libertà che Dio aveva loro promesso e in cui aveva garantita la sua presenza, era necessario ritornare a rivivere quelle pratiche celebrative di festività che Dio aveva stabilite per il suo popolo, per il suo bene, e i quali avevano, quelle cerimonie, un risvolto primario e ultimo, come risvolto primario e ultimo, la gloria del Signore, la celebrazione del suo nome, l'adorazione di quel Dio che si aspetta che il suo popolo lo celebri pubblicamente, senza timore, senza paura di aprire le proprie labbra. Trovarono scritto nella legge che il Signore aveva dato a Mosè che i figli dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese e che tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte, cercate rami di olivo, rami di olivastro, di mirto, di palma, di alberi ombrosi per fare delle capanne, come sta scritto. Abbiamo già letto prima. Gesù sta scritto: l'uomo non vive di solo pane. Qui sta dicendo che sta scritto che Dio ha dato delle leggi, ha dato delle regole. Versetti 14 e 15. E noi in Levitico, capitolo 23, leggiamo che cosa stava scritto: abiterete in capanne per 7 giorni. Tutti quelli che sono nativi di Israele abiteranno in capanne, affinché i vostri discendenti sappiano la storia, sappiano cosa io feci e come vi feci abitare in capanne quando vi feci uscire dal paese d'Egitto. Io sono il vostro Dio. Levitico 23, 42, 43. Quindi incoraggiando qui a fare questo come famiglia a completo, non solo i capi famiglia. E leggo: celebrate la festa delle capanne per 7 giorni. Quando avrai raccolto il prodotto della tua aia, del tuo torchio, ti rallegrerai in casa tua. Farai festa tu, tuo figlio, tua figlia, tua moglie, il tuo servo, la tua serva, il levita, lo straniero, l'orfano, la vedova, insomma, non escludendo nessuno della tua famiglia, che abita perfino nella tua città. Celebrerai la festa per 7 giorni in onore del Signore tuo Dio, nel luogo che il Signore avrà scelto, perché il Signore è il tuo Dio ed egli ti benedirà, benedirà la tua raccolta e l'opera delle tue mani e ti darà interamente e ti darai interamente alla gioia. Deuteronomio capitolo 16, versetti da 13 a 15. Allora la riscoperta dell'ordine del Signore dato a Mosè per il popolo non poteva rimanere disatteso. Infatti, in terzo luogo, riflettiamo come le famiglie reagirono, applicarono la parola di Dio. Questo è il terzo elemento. L'indagine della parola ha fatto emergere che c'era una mancanza nel rispetto della legge del Signore. Quindi diedero corso all'obbedienza della parola a seguito di questo bando che Neemia aveva invitato a rendere pubblico in tutte le città in Gerusalemme, proprio nel rispetto di quanto era già stato comandato da Dio per mezzo di Mosè. Andate al monte, notate, versetto 15b, andate al monte, cercate rami d'olivo, rami d'olivasto, di mirto, di palma e di alberi ombrosi per fare le capanne, come sta scritto. E Neemia descrive come videro, come diedero corso a questo bando. Allora il popolo andò fuori, portò i rami, cioè raccolse i rami, e ciascuno fece la sua capanna. Tutti furono coinvolti per la costruzione. La fecero sul tetto della propria casa, nel proprio cortile, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza davanti alla porta delle acque, dove c'era stata questa grande convocazione che abbiamo visto domenica scorsa, e sulla piazza davanti alla porta di Efraim, versetto 16. Allora, se si vuole fare festa, se si vuole davvero celebrare il Signore, ogni famiglia, ogni membro della Chiesa deve fare il proprio dovere, la propria parte, uscendo dalle proprie chiusure, uscendo dalla propria abitazione, andare fuori, raccogliere quello che è necessario per ricostruire la Chiesa, portare il proprio fascio nella comunità per costruire. Nessuno del popolo tornò a mani vuote, ci viene detto, e nessuno del popolo si escluse da ritornare e celebrare la solenne festa delle capanne in onore della fedeltà del Signore. Perché ci viene detto che il Signore aveva condotto il popolo nel deserto per 40 anni, non facendo mancare cibo, acqua e capanne, cioè un tetto dove essere coperti, essere accolti. Se vogliamo ricostruire la Chiesa, ricostruendo le vite nostre con la Chiesa, ricostruire le nostre relazioni interrotte, dobbiamo uscire fuori dai nostri schemi, dalle nostre convinzioni di solitudine, dalle nostre opposizioni, dalle nostre separazioni, e portare il nostro fascio di ramo nella Chiesa per celebrare con il popolo in festa. Anche se molte furono le capanne erette, abbiamo letto qui, sui tetti delle abitazioni, nei cortili privati, nei cortili della casa di Dio, nelle piazze, esse rappresentavano una unità culturale di popolo, di un popolo che celebra con grande gioia il Signore che aveva decretato quella festa in suo nome. Versetto 17 ci dice che ci fu una grandissima gioia di tutto il popolo. Credo che ogni culto domenicale ogni incontro di chiesa dovrebbe rappresentare una grande e gioiosa festa in onore del Signore. Ma è sempre così? A volte i nostri culti, l'ho detto in passato e lo ripeto, sembrano più delle cerimonie funebri. È vero che celebriamo il Signore che è morto, ma è risorto. E se Cristo non fosse risorto, allora avremmo tutta la ragione di piangere, ma di sperarci. Ma il Signore è risorto e dovremmo gioire, invece no. Non lo facciamo, fratelli e sorelle. Io non so da quanto tempo ci sono voci che non ascolto, ma non perché voglio ascoltarle io. Ma il Signore le sta ascoltando, le vostre voci, le nostre voci. I nostri culti sono degli incontri di festa, di gioia, o sono dei funerali? Tra le righe, Nemia deve ricordare una cosa molto triste, che era passato moltissimo tempo dall'ultima festa delle capanne. Erano passati oltre 1000 anni. Notate, dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno i figli di Israele non avevano fatto così, non avevano celebrato la festa del Signore. Quanto tempo deve ancora trascorrere affinché io possa tornare a gioire nel Signore e con la Chiesa? Quanto tempo? La denuncia di Nemia del versetto 17 non solo indica un lungo tempo di assenza della festa, della gioia, ma indica in particolare un lungo tempo di disobbedienza alla parola di Dio, legato proprio al non ascolto della sua parola. E allora fare festa insieme, consumare il cibo insieme alla Chiesa, è poca cosa. E può essere solo un diversivo di apparente unità, se non c'è ascolto pratico della parola di Dio, se non c'è la gioia della celebrazione, la gioia di considerare i miei fratelli, le mie sorelle, la mia famiglia e vivere con loro, nonostante le difficoltà che ci sono, ci saranno sempre. Il Signore non ci ha detto che ci sarà una chiesa perfetta, ma ci sarà una chiesa di peccatori che lavorano per la perfezione, perché Cristo è perfetto e vuole renderci perfetti. Se le nostre scelte di vita, di chiesa, personale, non sono motivate dalla parola e non sono confermate dalla parola, allora la gioia del cibo comunitario è solo un'apparenza. Il brano di Nemia si conclude con il ricordare non solo il ritorno alla festa solenne in onore del Signore e della grande festa a beneficio del popolo che invece l'aveva trascurata, ma fu una festa in cui al centro c'era finalmente Dio per mezzo della parola predicata. Un letto ogni giorno, un brano della legge di Dio, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni e l'ottavo si tenne una solenne assemblea, come sta scritto. In qualche misura possiamo dire che la riforma di Nemia stava iniziando a prendere piede e partendo col piede giusto, cioè sulla parola di Dio. E non c'è vera riforma nella Chiesa, non c'è vera riforma nella mia vita se non c'è un ritorno alla parola di Dio. Il riferimento che abbiamo letto nel versetto 18, come sta prescritto, richiama quindi che cosa? Quello che Dio aveva già detto, la parola di Dio, la legge di Dio. E in particolare richiama qui il testo di Deuteronomio 31, che abbiamo letto domenica scorsa, che voglio rileggere per concludere. Per incoraggiarci quindi al cibo comunitario della parola e gioire per sempre nel Signore, con la Chiesa anche nella comunione del cibo comunitario, quello materiale. Mosè scrisse questa legge, la diede ai sacerdoti, ai figli di Levi che portavano l'arca del patto del Signore e a tutti gli anziani di Israele. Mosè diede loro quest'ordine. Alla fine di ogni settennio, al tempo dell'anno del condono, alla festa delle capanne, quando tutto Israele, sottolineo, tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che avrai scelto, leggerai questa parola davanti a tutta la legge, in modo che egli lo oda. La parola deve essere udita, deve essere ascoltata. Radunerai, notate, il popolo, gli uomini, le donne, i bambini, con lo straniero che abita nelle tue città, affinché odano, affinché imparino a temere il Signore, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa giornata. Di questa legge non c'è solo ascolto, ma c'è la ricaduta. E i vostri figli che non avevano ancora conoscenza di quello che era accaduto e che quello che Dio aveva fatto, impareranno, udendo, impareranno a temere il Signore, il vostro Dio. In tutto il tempo che vivrete nel paese del quale voi andate a prendere possesso, vi benedirà in questo senso. Deuteronomio capitolo 10, 31, scusate, versetti 10 a 13. E concludo ponendoci questa domanda. Sapete qual è una delle bellezze del cristianesimo? La bellezza sta nel fatto che la parola di Dio non è rivolta agli specialisti della religione, non è rivolta ai teologi, ai sacerdoti, agli studenti di teologia, ai pastori. Qui abbiamo letto che è rivolta al popolo, uomini, donne, bambine, bambini, giovani, anziani, stranieri. Allora, solo se non apparteniamo a una di queste categorie possiamo legittimamente fare a meno della parola di Dio. Possiamo legittimamente rifiutare di ascoltare una parola perché non è rivolta a noi. Quella parola che è carica di statuti, di comandamenti, di prescrizioni, di testimonianze, il cui ascolto sono di grande beneficio per la nostra vita. Dopo l'ascolto di questa parola, ognuno di noi tornerà a casa a gustare i cibi grassi o meno grassi, succulenti, a bere bevande alcoliche o non alcoliche, tutte cose che narrano la provvidenza di Dio, del Signore. E allora mi chiedo, con quali sentimenti noi consumeremo e apprezzeremo il cibo? Nella gioia del cibo, della parola ascoltata, ricevuta, o semplicemente nell'esaltazione molteplice del nostro palato, che è disconnesso dall'ascolto della parola del Signore? Ecco, vorrei che concludessimo cantando questo canto, La legge dell'Eterno.